Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 632, quarta parte. Apparizioni a varie persone in luoghi diversi. Ad una donna della piana di Saron che ottiene la guarigione del figlio malato. Una via litoranea, forse quella che unisce Cesarea a Ioppe o un'altra, non so. So che vedo campagne nell'interno e mare all'esterno, azzurro vivo dopo la linea giallastra della riva. La strada è certo un'arteria romana, la sua pavimentazione lo testimonia. Una donna piangente va per essa nelle prime ore di un sereno mattino. L'aurora è da poco sorta. La donna deve essere stanchissima perché ogni tanto si ferma sedendosi su una pietra miliare o sulla via. Poi si rialza e procede, come se qualcosa la spronasse ad andare, nonostante la grande stanchezza. Gesù, un viandante ammantellato, gli si pone al fianco. La donna non lo guarda, procede, assorbita nel suo dolore. Gesù la interroga. «Perché piangi, donna? Da dove vieni? E dove vai così tutta sola?» «Vengo da Gerusalemme e torno a casa mia.» «Lontano?» «A mezza via fra Ioppe e Cesarea.» «A piedi?» «Nella valle, prima di Modin, dei ladroni mi hanno preso l'asino e quanto era su esso.» «Sei stata imprudente ad andar sola. Non usa venire soli per la Pasqua.» «Non ero venuta per la Pasqua. Ero rimasta a casa perché ho, spero di averlo ancora, un bambino malato. Mio marito era andato con gli altri. Io l'ho lasciato andare avanti e 4 giorni dopo sono andata io. Perché ho detto, certo, egli è a Gerusalemme per la Pasqua, lo cercherò. Avevo un poco paura, ma ho detto, faccio nulla di male, Dio vede, io credo, e so che è buono, non mi respingerà perché... Si arresta come impaurita e getta uno sguardo fugace sull'uomo che le cammina vicino, così tutto coperto che appena se ne vedono gli occhi, gli inconfondibili occhi di Gesù. «Perché taci? Hai paura di me? Credi tu che io sia nemico di colui che tu cercavi? Perché tu cercavi il maestro di Nazareth per chiedergli che venisse nella tua casa a guarire il fanciullo mentre tuo marito era assente. Vedo che sei profeta.» «Così è. Ma quando sono arrivata in città, il maestro era morto.» Il pianto la soffoca. «È risorto? Non lo credi?» «Lo so, lo credo, ma io, per qualche giorno ho sperato di vederlo anche io. Si dice che si è mostrato ad alcuni e ho tardato a partire. Ogni giorno uno spasimo perché è tanto malato il mio bambino. Il mio cuore è diviso. Andare per consolarlo nella morte, rimanere per cercare il maestro. Pretendevo che venisse alla mia casa, ma che mi promettesse guarigione. E avresti creduto? Pensi che da lontano credo. Oh, se mi avesse detto va in pace, tuo figlio guarirà, io non avrei dubitato. Ma non lo merito perché. Piange, premendosi il velo sulla bocca come per impedirle di parlare. Perché tuo marito è uno degli accusatori e carnefici di Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo è il Messia, è Dio, e Dio è giusto, donna. Non punisce un innocente per il colpevole, non tortura una madre perché un padre è peccatore. Gesù Cristo è misericordia viva. Oh, tu sei forse un suo apostolo? Tu forse sai dove egli è? Tu? Forse egli ti ha mandato a me per dirmi questo. Ha sentito, ha visto il mio dolore, la mia fede, e mi ti manda così come l'Altissimo mandò l'Arcangelo Raffaele a Tobiolo. Dimmelo se così è, ed io, benché stanca fino alla febbre, rivolgerò indietro i miei passi per cercare il Signore. Non sono un apostolo. Ma a Gerusalemme sono rimasti ancora gli apostoli per molti giorni dopo la sua risurrezione. È vero. Potevo chiedere a loro. Così? Essi continuano il maestro. Non credevo potessero fare miracoli. Li hanno fatti ancora. Ma ora mi hanno detto che solo uno è rimasto fedele e non credevo. Sì, tuo marito ti ha detto così, schernendoti nel suo delirio di falso trionfatore. Ma io ti dico che l'uomo può peccare perché solo Dio è perfetto e può pentirsi. E se si pente, la sua fortezza cresce e Dio gli aumenta le sue grazie per la sua contrizione. Non perdonò forse a Davide, il Signore Altissimo? Ma chi sei? Ma chi sei che parli così dolce e sapiente, se apostolo non sei? Un angelo forse, l'angelo del mio bambino. Egli è forse spirato e tu sei venuto a prepararmi. Gesù lascia cadere il manto e dal capo e dal volto e passando dall'aspetto dimesso di un comune pellegrino all'imponenza sua di Dio uomo risorto da morte, dice con dolce solennità: sono io, il Messia, invano crocifisso. Sono la risurrezione e la vita. Vai, o donna, tuo figlio vive, perché io ho premiato la tua fede. Tuo figlio è guarito. Perché se il Rabbi di Nazareth ha finito la sua missione, l'Emanuele continua la sua sino alla fine dei secoli, per tutti coloro che hanno fede, speranza e carità nel Dio uno e trino, di cui il Verbo incarnato è una persona, che per divino amore ha lasciato il cielo per venire a insegnare, a patire e morire, per dare agli uomini la vita. Va in pace, donna, e sii forte nella fede, perché il tempo è venuto che in una famiglia lo sposo sarà contro la sposa, il padre contro i figli e questi a quello, per odio o per amore per me. Ma beati quelli che persecuzione non strapperà dalla mia via. La benedice e scompare. A dei pastori sul grande Ermon. Un gruppo di greggi e di pastori. Sono a sosta su delle pendici dai pascoli splendidi e parlano degli avvenimenti di Gerusalemme e sono afflitti dicendo l'uno all'altro: non avremo più sulla terra l'amico dei pastori. E rievocano i molti incontri fatti or qua or là con lui. Incontri, dice un vecchio, che non faremo mai più. Gesù appare come mettesse piede in quel luogo da dietro un bosco intricato, dove i fusti alti sono abbracciati da macchioni bassi che celano la vista del sentiero. Non lo riconoscono nell'uomo solitario e mormorano, vedendolo così avvolto in vesti candide: è un esseno qui, un ricco fariseo? Sono perplessi. Gesù interroga: perché dite che non incontrerete più il Signore? Perché colui di cui parlate è il Signore. Lo sappiamo, ma tu non sai ciò che gli hanno fatto? Ora c'è chi dice che è risorto e chi no. Ma anche che sia risorto, come noi preferiamo credere, ora se ne sarà andato. Come può più amare e rimanere fra mezzo ad un popolo che lo ha crocifisso? E noi che lo amavamo, anche se non tutti lo avevamo conosciuto, siamo tristi di averlo perduto. C'è un modo di averlo ancora, egli lo insegnava. Oh sì, facendo ciò che egli insegnava. Allora si ha il regno dei cieli e si è con lui. Ma prima si deve vivere e poi morire, ed egli non è più fra noi per confortarci. Crollano il capo. Figliuoli miei, coloro che vivono ciò che egli ha insegnato, tenendo nel cuore il suo insegnamento, è come se avessero Gesù nel cuore, perché parola e dottrina sono una cosa sola. Egli non era un maestro che insegnasse cose che non fossero quale egli era. Perciò chi fa ciò che egli ha detto ha Gesù vivente in lui e non gli è diviso. Dici bene, ma siamo poveri uomini e vogliamo vedere anche con gli occhi per sentire bene la gioia. Io non l'ho visto mai, e mio figlio neppure, e non Giacobbe quello, e non Melchia quello, e non Giacomo quello, e non Saul. Vedi? Solo fra noi, quanti non lo hanno visto? Sempre lo cercavamo e quando si arrivava, egli era partito. Non eravate a Gerusalemme quel giorno? Oh, c'eravamo! Ma quando abbiamo saputo cosa volevano fargli, siamo fuggiti come pazzi sui monti, tornando in città dopo il sabato. Non siamo colpevoli del sangue di lui perché non eravamo nella città, ma facemmo male ad essere vili. Lo avremmo visto almeno e salutato. Certo, egli ci avrebbe benedetti per il nostro saluto. Ma proprio non abbiamo avuto il coraggio di guardarlo tra i tormenti. Egli vi benedice ora. Guardate colui del quale desiderate conoscere il volto. Si manifesta splendidamente divino sul verde del prato. Davanti al loro stupore, che li getta a terra, ma che anche inchioda le loro pupille sul volto divino, egli dispare in un fulgore di luce al bambino che era cieco nato a Sidone. Il fanciullo gioca tutto solo sotto un folto pergolato. Si sente chiamare e si trova di fronte Gesù. Gli chiede, ben poco timoroso, «Ma tu? Sei il rabbi che mi ha dato gli occhi!» E figge i suoi limpidi occhi di fanciullo di un azzurro uguale a quelli di Gesù negli sfavillanti occhi divini. «Sono io, fanciullo! Tu non hai paura di me?» Lo carezza sul capo. «Paura no! Ma io e la mamma abbiamo molto pianto quando il padre è tornato prima del tempo e ci ha detto che era fuggito perché avevano preso il rabbi per farlo morire. Non ha fatto la Pasqua e deve partire di nuovo per farla. Ma non sei morto allora?» «Sono morto. Guarda le ferite. Morto sulla croce. Ma sono risorto. Dirai a tuo padre di trattenersi qualche tempo a Gerusalemme dopo la seconda Pasqua e di stare nei pressi dell'uliveto a Betfage. Là troverà chi gli dirà cosa fare. Mio padre pensava di cercarti. Per i tabernacoli non ti poté parlare. Voleva dirti che ti vuol bene per gli occhi che mi hai dato. Ma non poté farlo, né allora né ora. Lo farà con la fede in me. Addio, fanciullo, la pace a te e alla tua famiglia. Ai contadini di Giocana. Nei campi di Giocana, sotto il bacio della luna. Silenzio assoluto. Le povere dimore dei contadini in una afosa notte che obbliga a tenere aperta almeno una porta per non morire di caldo dalle stanze basse dove sono accatastati troppi corpi rispetto alla capienza del luogo. Gesù entra in uno stanzone. Pare che sia la stessa luna che allunghi il suo raggio per fargli un tappeto regale sul suolo di terra battuta. Si curva su un dormente che sta a bocconi nel sonno pesante della fatica. Lo chiama. Passa a un altro e a un altro. Tutti chiama. Coi suoi fedeli e poveri amici. Passa lieve e svelto come un angelo in volo. Entra in altri covili, poi va ad attenderli fuori, presso un gruppo di piante. I contadini, mezzo assonnati, escono dalle loro stamberghe. Due, tre, uno solo, cinque insieme. alcune donne. Sono stupiti di essere stati tutti chiamati così da una voce nota che ha detto a tutti le stesse parole: venite al Pometo. Vanno là, finendo di infilarsi le povere vesti gli uomini o di puntarsi le trecce le donne, e parlano piano. A me è parsa la voce di Gesù di Nazaret. Forse il suo spirito. Lo hanno ucciso, avete sentito? Io non posso crederlo, egli era Dio. Eppure Gioele lo vide passare sotto la croce anche. A me hanno detto ieri, mentre aspettavo che il fattore trattasse i suoi mercati, che sono passati da Israel i discepoli e hanno detto: è risorto proprio. Taci! Sai cosa dice il padrone? È la flagellazione per chi dice questo. La morte, forse. Ma non sarebbe meglio piuttosto di soffrire così? E ora non c'è più lui. Sono anche più cattivi ora che sono riusciti ad ucciderlo. Sono cattivi perché è risorto. Parlano piano mentre vanno verso il punto che è stato detto loro. Il Signore! Grida una donna cadendo per la prima in ginocchio. Il suo fantasma! Gridano altri. Qualcuno ha paura. Sono io! Non temete, non gridate. Venite avanti, sono proprio io. Sono venuto a raffermare la vostra fede che so insidiata dagli altri. Vedete, il mio corpo fa ombra perché è vero corpo. Non sognate, no. La mia è vera voce. Sono lo stesso Gesù che spezzava con voi il pane e che vi dava amore. Anche ora vi do amore. Vi manderò i miei discepoli e sarò ancora io, perché essi vi daranno ciò che io vi davo e ciò che ho dato loro per poter comunicarmi a quelli che credono in me. Sopportate la vostra croce come io ho sopportato la mia. Siate pazienti. Perdonate. Vi diranno come sono morto. Imitatemi. La via del dolore è la via del cielo. Seguitela con pace e avrete il regno mio. Non c'è altra via fuor di quella della rassegnazione alla volontà di Dio, della generosità, della carità verso tutti. Ce ne fosse stata un'altra, io ve l'avrei indicata. Sono passato io per questa, perché è la giusta via. Siate fedeli alla legge del Sinai, che è immutabile nei suoi 10 comandi, e alla mia dottrina. Verranno quelli che vi istruiranno, perché non siate abbandonati alle mene dei malvagi. Io vi benedico. Ricordate sempre che vi ho amato e che sono venuto fra voi prima e dopo della mia glorificazione. In verità vi dico che molti avrebbero desiderio di vedermi ora e non mi vedranno. Molti grandi, ma mi mostro a coloro che amo e che mi amano. Un uomo osa dire: allora il regno dei cieli c'è proprio, tu eri veramente il Messia. Essi ci suggestionano, Non ascoltate le parole loro, ricordate le mie e accogliete quelle dei miei discepoli a voi noti. Sono parole di verità. E chi le accoglie e pratica, ancorché qui sia servo o schiavo, sarà cittadino e coerede del regno mio. Li benedice aprendo le braccia e scompare. Oh, io non temo più nulla, io. Io neppure. Hai sentito? Anche per noi c'è un posto. Bisogna essere buoni, perdonare, pazientare, saper resistere, cercare i discepoli. Da noi, poveri servi, è venuto. Lo diremo ai suoi apostoli. Se lo sapesse Giocana ed Oras, ci ucciderebbero perché non si parlasse. Ma noi taceremo. Solo ai servi del Signore lo diremo. Michea, tu non devi andare con quel carico a Sefori. Perché non vai a Nazareth a dire a chi? Alla madre, agli apostoli. Forse saranno con lei. Si allontanano, bisbigliando i loro progetti. A Daniel, parente del fariseo Elchia, con il sinedrista Simone. Elchia, il fariseo, sta discutendo con altri suoi pari cosa fare del sinedrista Simone che, impazzito il venerdì santo, parla e dice troppe cose. Le proposte sono diverse. Chi dice di isolarlo in qualche luogo deserto, dove le sue grida non possono essere sentite altro che da un servo fedelissimo e del loro stesso pensiero. Chi, più benigno, confida che, essendo un malore passeggero, basterebbe lasciarlo lì dove è. Elchia risponde. L'ho portato qui non sapendo dove altro portarlo, ma voi sapete che dubito forte del mio parente Daniel. Altri, più malvagi ancora di Elchia, dicono: vuole fuggire, andare per mare. Perché non accontentarlo? Perché è incapace di atti ordinati. Solo in mare perirebbe e nessuno di noi è capace di condurre una barca. Poi, anche fosse, che avverrebbe nel luogo di sbarco con quello che egli dice? Lasciate scegliere a lui la via. Alla presenza di tutti, anche del tuo parente, a che egli dica la sua volontà e come egli vuole si faccia. Viene approvata questa proposta ed Elchia, chiamando un servo, ordina sia condotto Simone e chiamato Daniel. Vengono l'uno e l'altro. E se Daniel ha l'aspetto di uomo che si sente a disagio presso certa gente, l'altro ha proprio l'aspetto di un mentecatto. Sentici, Simone, tu dici che noi ti teniamo prigione perché vogliamo ucciderti. Dovete, perché tale è il comando. Tu deliri, Simone. Taci e ascolta. Dove ti pare che guariresti? In mare, in mezzo al mare, dove non è nessuna voce, dove non è nessun sepolcro, Perché i sepolcri si aprono ed escono i morti e mia madre dice: taci! Ascolta, noi ti amiamo come una carne nostra. Vuoi proprio andare là? Certo che voglio, perché qui i sepolcri si aprono e mia madre andrai là. Ti condurremo al mare. Ti daremo una barca e tu. Ma è un omicidio il vostro. Egli è folle. Non può andar solo. Grida l'onesto Daniel. Dio non violenta la volontà dell'uomo. Potremmo noi fare ciò che non fa Dio? Ma è folle. Non ha più volontà. È più stolto di un neonato. Non potete. Taci tu, sei un agricoltore e non altro. Noi sappiamo. Domani partiremo per il mare. Sta lieto, Simone. Per il mare, capisci? Ah, non sentirò più le voci della terra. Non più le voci. Ah! Un grido lungo. Uno spasimo di agitazione. Un chiudersi d'occhi ed orecchi. E un altro grido, quello di Daniel, che scappa via terrorizzato. Ma che è? Che avviene? Fermate quel pazzo e quello stolto. Stiamo forse perdendo tutti il senno, urla Elchia. Ma colui che Elchia chiama lo stolto, ossia il suo parente Daniel, dopo aver corso qualche metro, si prostra al suolo, mentre l'altro invece schiuma là dove è, in una convulsione paurosa, e urla, urla: fatelo tacere, non è morto, e grida, 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 più di mia madre. Più di mio padre, più che non facesse sul Golgota, là, là, non vedete là? Accenna a dove è Daniel, placido, sorridente, col volto levato dopo essere stato col volto al suolo. Elchia lo raggiunge. E lo scrolla rudemente, furente, senza occuparsi di Simone che si rotola a terra e spuma e a urli bestiali tra il cerchio esterrefatto degli altri. Elchia apostrofa Daniel. Visionario fannullone, vuoi dirmi che fai? Lasciami. Ora ti conosco e da te mi allontano. Ho visto, benigno a me, tremendo a voi, colui che mi volete far credere morto. Io me ne vado. Più che il denaro e ogni ricchezza, tutelo l'anima mia. Addio, maledetto, e se puoi, fa di meritare il perdono di Dio. Ma dove vai? Dove? Io non voglio. Hai diritto di tenermi prigioniero? Chi te lo ha dato? Ti abbandono ciò che ami e seguo ciò che amo. Addio. Gli volge le spalle e se ne va, rapido, come lo traesse una forza sovrumana. Giù per la china verde di ulivi e frutteti. Elchia, e non lui solo, è livido. L'ira li strozza tutti. Elchia minaccia vendetta sul parente, su tutti quelli che con le loro frenesie, dice, asseriscono che il Galileo è vivente. Vuol dire, uno, non so chi sia, dice. Faremo, faremo, ma non potremo chiudere tutte le bocche e le pupille che parlano perché vedono. Siamo vinti, il delitto è su noi, ora viene l'espiazione. E si batte il petto, preso da un'angoscia che lo fa simile ad uno che salga gli scalini di un patibolo. La vendetta di Giove, dice ancora, ed è tutto il terrore millenario di Israele che affiora nella sua voce. Intanto, ferito, fumante, pauroso, Simone strepita con gridi da dannato. Patricida, mi ha detto, fatelo tacere, tacere! Patricida, la stessa parola di mia madre. I morti hanno dunque tutti le stesse parole? Ad una donna Galilea che ottiene la risurrezione del marito morto. La luna, quasi al suo tramonto, sta per nascondere il suo arco ancor sottile di luna novella dietro la gobba di un monte. E la sua luce è dunque molto relativa e fra poco non sarà più sull'ampia campagna. Eppure un viandante è sulla via solitaria. Una vietta, un viottolo fra i campi più che altro. Cammina tenendo sospeso per un anello un rudimentale fanaletto, di quelli che, vecchi come il mondo, io credo, generalmente usano i carrettieri per farsi luce nella notte. Questo, non essendo il vetro cosa comune, anzi credo sia sconosciuto affatto, perché non mi è mai capitato di vederne in nessuna casa, né come bicchiere, né come vaso, né come riparo alle finestre, ha per riparo alla fiamma qualcosa che può essere tanto mica come pergamena. La luce ne filtra debole tanto da servire appena a rischiarare un piccolo spazio intorno al lume. Però, come la luna si nasconde del tutto, la luce del povero fanale pare crescere di vigore e mettere un ballonzolante punto chiaro sul nero della campagna. Il viandante cammina, cammina. Il cielo ha un principio di alba all'estremo orizzonte, ma tanto tenue che per ora non illumina nulla e il povero lumino serve ancora. Presso un ponticello è in attesa o in riposo, un altro viandante, tutto avvolto nel mantello. Quello del fanale, diretto a quel ponte, si arresta dubbioso. È incerto se passare di là o tornare indietro, dove il greto di un torrentello ha larghe pietre che possono servire da passaggio fra la poca acqua del fondo. Quello seduto sulla rustica sponda, fatta di un tronco con ancor sopra la corteccia bianco-verde, alza il capo osservando quello che si è fermato. Si alza in piedi e dice: «Non temere di me, vieni avanti! Sono un buon compagno, non un ladrone». È Gesù. Lo riconosco alla voce, più che all'aspetto, che è velato dal crepuscolo fondo che il lume non serve a rompere sin là dove è Gesù. Ma la persona ferma dubita ancora. Vieni, donna, non temere. Andremo insieme, anzi, per qualche tratto, e sarà bene per te. La donna, ora so che è una donna, viene avanti, vinta dalla dolcezza della voce o da una forza arcana, e scrolla il capo avanzando e mormorando. Non c'è più bene per me. Ora procedono, fianco a fianco, per il viottolo largo tanto da permettere solo il passaggio di due pedoni. L'alba che avanza mostra a un lato della via una rigida foresta in miniatura di grani maturi in attesa della falce. Sull'altro lato, i grani già segati sono stesi in covoni sul campo spogliato della sua gloria di messi mature. Maledetti, dice sottovoce la donna, gettando uno sguardo sui covoni giacenti. Gesù tace. Il giorno avanza. La donna spegne il povero lume e, per farlo, copre il viso devastato dal pianto e alza il volto a guardare ad oriente, dove una riga giallo-rosa annuncia il levarsi del sole. Agita il pugno verso oriente e dice ancora: «E maledetto te!» Il giorno? Dio lo ha fatto. Come ha fatto il grano? Sono benefici di Dio. Non vanno maledetti, dice dolcemente Gesù. E io li maledico, maledico il sole e le messi, e ne ho ragione. Non ti sono stati buoni per tanti anni? Non ti ha maturato il primo il pane quotidiano? L'uva che si muta in vino, le verdure e le frutta dell'orto, e fatti crescere i pascoli per nutrire pecore e agnelli, del cui latte e carne ti cibasti e del cui vello ti tessi le vesti. E il grano non ha dato pane a te, ai tuoi figli, al tuo padre e alla tua madre, al tuo sposo? Un gran scoppio di pianto e un grido. Non ho più sposo. Essi me lo hanno ucciso. Era andato ad opera perché abbiamo sette figli e non ci bastava il poco che avevamo di nostro a sfamare 10 persone. E ieri a sera è venuto dicendo: «Sono stanco e balordo», e si gettò sul lettuccio, ardendo di febbre. Io e sua madre lo soccorremmo come si poteva, pensando di chiamare oggi il medico della città, ma dopo il gallicinio mi è morto. Lo ha ucciso il sole. In città vado, sì, a prendere quanto occorre. Ad avvisare i fratelli penserò nel ritorno. Ho lasciato la madre a vegliare suo figlio e i miei figli. Ed io sono partita per quel che c'è da fare. E non devo maledire il sole ardente e i grani». Così contenuta come era prima, tanto che non avrei pensato fosse una donna e una afflitta soprattutto, ora ha rotto le dighe al suo dolore ed esso trabocca forte. Dice tutto quello che non ha detto nella sua casa per non destare i fanciulli dormenti nella stanza vicina. Tutto quello che le pesava tanto sul cuore da darle il senso che fosse per scoppiare. Ricordi d'amore, sgomento del futuro, spasimi di vedova passano confusi come detriti di rapina sull'onda gonfia di un fiume in piena. Gesù la lascia parlare, perché Gesù sa compatire il dolore, lo lascia sfogare perché la creatura ne abbia sollievo e la stanchezza stessa che succede all'irruenza del dolore la renda capace di intendere chi la consola. Allora dice dolcemente: Anaim e a Nazareth e nei luoghi fra questo e quello sono i discepoli del rabbi di Nazareth. Vada loro. E che vuoi che facciano? Se egli ci fosse ancora, ma essi non sono santi essi. Mio marito era a Gerusalemme quel giorno e sa, oh no, sapeva, non sa più nulla, è morto. Che fece tuo marito quel giorno? Quando il clamore della via lo destò, corse sulla terrazza della casa dove era coi suoi fratelli e vide passare il rabbi, che veniva condotto al pretorio e con altri Galilei lo seguì finché fu morto. Lo presero lui e gli altri a sassate quando li scoprirono per Galilei, là sul monte, e li respinsero più in basso. Ma furono là finché non fu tutto compiuto. Poi se ne vennero via. E ora è morto lui. Oh, almeno sapessi se per la sua pietà al rabbi egli è in pace. Gesù non risponde a questo desiderio, ma dice: Avrà allora visto che dei discepoli erano sul Golgota? Forse che tutti i Galilei furono come tuo marito? Oh no, molti e anche di Nazareth lo insolentirono, si sa, vergogna. E allora, se molti anche di Nazareth non ebbero amore per il loro Gesù, eppure egli li ha perdonati, e molti si santificheranno in futuro. Perché tu vuoi giudicare tutti ad un modo i discepoli di Cristo? Vuoi essere più severa di Dio tu? Dio molto concede a chi perdona. Non c'è più il rabbi buono, non c'è più, e mio marito è morto. Il rabbi ha dato ai suoi discepoli il potere di fare ciò che egli faceva. Voglio crederlo, ma solo lui vinceva la morte, solo lui. E non si legge che Elia prendesse lo spirito al figlio della vedova di Sarepta? In verità, ti dico che Elia era un grande profeta, ma che i servi del Salvatore è morto e resuscitato perché era il figlio del Dio vero, incarnatosi per redimere gli uomini, hanno ancora più grande potere. perché egli sulla croce li ha perdonati dei loro peccati per i primi, conoscendo per divina sapienza il vero dolore dei loro spiriti contriti. Li ha santificati dopo la risurrezione con un nuovo perdono ed ha loro infuso lo Spirito Santo, perché potessero rappresentarmi degnamente e con la parola e con le azioni, a ciò il mondo non rimanesse desolato dopo la mia dipartita da esso. La donna arretra vivamente, sbalordita. Getta indietro il velo per guardare bene il suo compagno. Non lo riconosce, però. Crede di aver capito male. Non osa però più parlare. Hai paura di me? Prima mi credesti un ladrone, pronto a carpirti i denari che hai in seno, utili a comperare quanto è necessario per la sepoltura. E avresti paura. Ora hai paura di sapermi Gesù? E non è Gesù colui che dà e non prende, colui che salva e non rovina? Torna indietro, donna. Io sono la risurrezione e la vita. Non sono necessari il sudario e gli aromi per colui che non è morto, che non è più morto, perché io sono colui che vince la morte e premia chi ha fede. Va, va alla tua casa, tuo marito vive. Non una fede in me, resta senza premio. Fa l'atto di benedirla e andarsene. La donna esce dal suo impietrimento. Non chiede, non dubita, nulla. Cade a ginocchi, adorando. E poi, finalmente, apre la bocca e frugandosi in seno trae una borsa piccola, una borsa smunta di povera gente alla quale la miseria interdice solenni onoranze ai suoi morti e dice, offrendo la borsa, «Non ho altro, altro per dirti la riconoscenza, per onorarti, per...» Non ho più bisogno di denaro, donna. Lo porterai ai miei apostoli. Oh, sì, vi andrò col marito mio. Ma cosa allora darti, mio signore, cosa? Tu, apparire a me, questo miracolo, io non riconoscerti, e io così inquieta, sì, ingiusta persino con le cose. Sì, e non pensavi che esse sono perché io sono e che tutto buono è ciò che Dio fece. Se il sole non fosse stato, se i grani non fossero stati, non avresti avuto la grazia attuale. Ma quanto dolore però! La donna lacrima nel ricordarlo. Gesù sorride e mostra le sue mani dicendo «Questa è una parte minima del mio dolore e l'ho consumato tutto senza lagnarmene per il bene vostro». La donna si curva al suolo per confessare «È vero». Perdona il mio lamento. Gesù dispare nella sua luce e quando ella alza il volto si vede sola. Sorge in piedi, gira lo sguardo, Nulla può costituire un ostacolo a vedere, perché ormai è luminoso il giorno e non ci sono che campi di messi intorno. La donna dice a se stessa: Pure non ho sognato. Forse la tenta il demonio per farla dubitare, perché ha un attimo di incertezza mentre è soppesa la borsa fra le mani. Ma poi vince la fede e volge le spalle al luogo dove era diretta, tornando sui suoi passi, rapida come se il vento la portasse senza farle fare fatica, il volto irradiato di una gioia più grande che umana, tanto è pacifica. Ripete ogni tanto: Com'è buono il Signore! Egli è veramente Dio! Egli è Dio! Sia benedetto l'Altissimo e colui che Egli ha mandato. Non sa dire altro. E questa sua litania si mesce ora ai canti degli uccelli. La donna è assorta in essa tanto da non sentire i saluti di alcuni mietitori, che la vedono passare e le chiedono da dove viene a quell'ora. Uno la raggiunge e le dice: Marco, sta meglio? Sei andata da per il medico? Marco è morto a Gallicinio ed è risorto, perché il Messia del Signore ha fatto questo, risponde essa, andando sempre sveltamente. Il dolore l'ha resa folle, mormora l'uomo, e crolla il capo raggiungendo i compagni che hanno incominciato a falciare i grani. I campi si popolano sempre più, ma la curiosità vince molti che si decidono a seguire la donna che accelera sempre più il passo. Va, va. Ecco una poverissima casetta, bassa, solitaria, spersa nella campagna. Vi si dirige stringendosi le mani al cuore. Vi entra. Ma appena vi ha posto piede, una vecchia le si getta fra le braccia gridando: Oh figlia mia, che grazia del Signore! Fa cuore, figlia, perché ciò che devo dirti è così grande, così felice che... Lo so, madre, Marco non è più morto. Dov'è? Tu sai. E come? Ho incontrato il Signore. Non l'ho riconosciuto, ma egli mi ha parlato e quando gli è piaciuto mi ha detto: Tuo marito vive. Ma qui, quando? Avevo aperto la finestra allora e guardavo il primo raggio di sole sul fico. Sì, proprio così. Il primo raggio toccò allora il fico contro la stanza. Quando ho sentito un sospiro forte, come tu che si sveglia. Mi sono voltata spaventata e ho visto Marco sedersi e gettare indietro il lenzuolo che gli avevo gettato sul volto e guardare in alto con un viso. Poi mi ha guardato e ha detto: Madre, io sono guarito. Io. Poco mancò non morissi io, ed egli mi soccorse e capì che era stato morto. Non ricorda nulla. Dice che si ricorda sino a quando lo mettemmo a letto e poi nulla più, sino al momento che vide un angelo, una specie di angelo, che aveva il viso del Rabbi di Nazareth e che gli disse: Sorgi! E sorse proprio allora che il sole sorgeva tutto. Allora che a me ha detto tuo marito vive. Oh madre, che grazia, come ci ha amato Dio! Quelli che sopraggiungono le trovano abbracciate in pianto e credono che Marco sia morto e che la moglie abbia in uno sprazzo di lucidità compresa la sventura. Ma Marco, che sente le voci, appare sereno con un bambino fra le braccia e gli altri attaccati alla tunica e dice forte: Eccomi! Benediciamo il Signore. I sopraggiunti lo assediano di domande e, come sempre nelle cose umane, sorge la contraddizione. Chi crede ad una vera risurrezione e chi, di più, dicono che egli era solo caduto in torpore, ma morto non era. Chi ammette che Cristo sia apparso a Rachele, e chi dice che sono tutte folle perché egli è morto, dicono alcuni, e altri, egli è risorto, ma è tanto sdegnato, deve esserlo, che non fa più miracoli al suo popolo assassino. Dite ciò che vi pare, dice l'uomo perdendo la pazienza, e ditelo dove vi pare, basta che non lo diciate qui, dove il Signore Gesù mi ha risorto. E andatevene, o oh infelici, e voglia il cielo aprirvi la cervice a credere. Ma ora andatevene e lasciateci in pace. Si spinge fuori e chiude la porta. Si stringe al cuore la moglie e la madre e dice: Nazareth non è lontana, io vado là a proclamare il miracolo. Così vuole il Signore, Marco. Porteremo questi denari ai suoi discepoli. Andiamo a benedire il Signore, così come stiamo. Siamo poveri, ma egli pure lo era e i suoi apostoli non ci sprezzeranno. Si dà da fare ad allacciare i sandaletti ai bambini, mentre la madre getta qualche provvista in una borsa e chiude porte impannate. E Marco va, non so a che fare. Escono quando sono pronti e vanno svelti, i più piccoli in braccio, gli altri lieti e un poco sbalorditi, intorno verso est, verso Nazareth, si capisce. Forse questo luogo è ancora nella piana di Esdrelon, ma in un punto diverso da quello dei poderi di Giocana.